Abbiamo cominciato il nostro percorso, adesso vediamo se funziona tutta la tecnologia. Sì, perfetto. Sulla un'occhiata a tutta la Bibbia. Vi hanno detto che era qualcosa di molto veloce, tanto per avere un'idea di come è fatta, come è strutturata, cosa dice la Bibbia. E abbiamo già detto che per alcuni sarà una noia mortale, perché sono cose già sapute, risapute, è inutile che ascolti. Per altri potrà essere un ripasso di cose che, ah sì, è vero, non mi ricordavo più. Per altri potrà essere una cosa completamente nuova. Quindi, per specialmente la prima categoria, un po' di pazienza a favore degli altri. Quello che abbiamo fatto, l'abbiamo diviso in quattro cose principali e abbiamo visto primo incontro sull'introduzione e formazione generale sulla Bibbia, come è fatta, eccetera. L'attendibilità, quindi possiamo fidarci della Bibbia? Sì, no, abbiamo fatto alcune cose, abbiamo visto alcune cose dal punto di vista archeologico, storico e via dicendo. La volta scorsa abbiamo guardato un po' come è strutturata la Bibbia, i libri, come si possono mettere da un punto di vista storico, cronologico. E oggi inizieremo un percorso sulla storia contenute nella Bibbia e un flash sui libri della Bibbia. Ovviamente è un flash perché calcolate che dedicare anche soltanto una riflessione, mezz'ora per ogni libro della Bibbia per volta ci metteremo 66 volte. Quindi capite che daremo soltanto un flash estremamente veloce. Quello che abbiamo visto la volta scorsa era questo schema nel quale nel corso della storia, la linea rossa, avevamo così collocato i vari libri della Bibbia, in modo da sapere, grosso modo, che Isaia appare in un certo momento, quando c'erano determinati re, e quindi possiamo trovare dei riferimenti in un certo libro della Bibbia, e così via. Abbiamo dato questo schema. Questo schema però non rispettava la linea del tempo, perché se volessimo vedere un po' la linea del tempo, lo schema cambia. Quindi la linea superiore indica gli anni. Quindi cominciamo a vedere che l'inizio troviamo l'epoca delle origini fino a circa il 2000 avanti Cristo, dove inizia la storia di Abramo, Isacco e Giacobbe, che prende circa 200 anni. Adesso, le date prendetele un po' così alla grande, perché è difficile a volte dare datazioni precise. Prendete l'ordine di grandezza, sono circa 200 anni, poi ci sono 400 anni di silenzio, non si sa niente per circa 400 anni, la Bibbia non parla del periodo della permanenza del popolo di Israele in Egitto, poi ci sono praticamente due libri che parlano un po' della storia, di Esodo e Numeri, circa 40 anni. Poi Giosuè, un altro libro per circa 40 anni, il libro dei Giudici che prende 300 anni di storia, grosso modo, poi Primo Samuele circa 160 anni, Seconda Samuele 40 anni e poi due libri di re per altri 300 anni. Quindi capite che ci sono dei libri che sono molto condensati, dei libri che invece dedicano più tempo agli avvenimenti. Quindi ci sono queste differenze. Giosuè 40 anni, i giudici 300. E il libro dei giudici è più corto del libro di Giosuè. Quindi Quindi capite che c'è un po' di differenza su questo. Ad esempio, vengono dedicati 11 capitoli nella Genesi dalla creazione ad Abramo, quindi migliaia di anni. Poi vengono dedicati 38 capitoli per 200 anni. Non c'è proporzione da un certo punto di vista, ma vedremo di capire un attimo il perché. Cosa faremo nel... eccoci qua. Cercheremo di vedere un po' questa storia a pezzetti, ovviamente, e questo riflette un pochettino anche gli incontri che avremo. Li ho divisi per quelli che potranno essere. Oggi vedremo l'era delle origini, i patriarchi, poi vedremo la costituzione di Israele come nazione, perché prima viene creato il mondo, poi viene parlato di Abramo che diventa il popolo di Israele, che si costituisce come nazione con l'esodo, dall'esodo dal Deuteronomio, poi c'è l'occupazione del territorio nella terra promessa, dove vanno dopo la liberazione dall'Egitto, dopodiché inizia la monarchia, Israele diventa una monarchia, quindi vedremo Saul come primo re, poi vedremo, dopo Saul ci sono ovviamente altri re, Davide e Salomone, cambia la dinastia, inizia la dinastia di Davide, quindi vedremo Davide e Salomone, poi succedono problemi anche nelle migliori famiglie, quindi il regno di Israele si divide in due, regno del nord e regno del sud, e vedremo la storia del regno diviso fino all'esilio e al ritorno. Dio interviene tramite gli assiro-babilonesi per portare via, deportare il popolo di Israele, dopo 70 anni rientra in Canaan, e quindi la storia è praticamente questa. Una storia tutto sommato abbastanza breve, se ci penseremo, perché la storia del regno di Israele riflette solamente circa 400 anni, non è una storia lunghissima. Quindi oggi incominciamo a vedere la prima parte, le origini e i patriarchi, molto velocemente, uno schema della Genesi. Allora, nei primi tre capitoli della Genesi viene parlato della creazione di Adamo ed Eva, eccetera, del periodo della preistoria. Quindi sulla colonna di destra ho messo quali erano alcuni alcune cose che succedevano nel mondo in quel periodo, quindi nel periodo della preistoria. Poi i capitoli 6 e 7 parlano del diluvio, Noè, la sua famiglia, l'arcobaleno, eccetera. Genesi 11 viene parlato della torre di Babele, e lì come periodo siamo circa nell'età del rame, quindi siamo molto indietro nella storia. Dopodiché, circa nel 3000 avanti Cristo, si parla dell'età del bronzo, dell'inizio della civiltà egizia, quindi Abramo, quando lo ritroviamo, cioè, gli egizi c'erano già da 1000 anni, le piramidi c'erano già ai tempi di Abramo. Circa nel 2000 possiamo collocare contemporaneo 100-200 anni più, 100-200 anni meno, Giobbe, l'epoca del libro di Giobbe è un'epoca, l'epoca dei patriarchi, da quello che si capisce dal racconto. Poi, al capitolo 12 della Genesi, inizia la storia di Abramo, padre degli ebrei, quindi dal tipo di racconto, eccetera, si capisce che proveniva proprio dall'Iraq, dalla Mesopotamia, quello che adesso è il nostro Iraq. E di Abramo se ne parla fin verso il capitolo 25, poi c'è la storia di suo figlio Isacco, poi c'è la storia di Giacobbe e poi il libro della Genesi finisce con la migrazione della famiglia di Giacobbe in Egitto per problemi, per crisi economica. Adesso si parla di crisi economiche, allora si parlava di carestie. Il concetto è esattamente lo stesso, perché la loro economia era quella dell'agricoltura e pastorizia, quindi le loro crisi economiche era la carestia, era la siccità. In questo caso troviamo che un aspetto molto interessante storico, che quando Giuseppe scende in Egitto con la sua famiglia, i sovrani in Egitto erano gli Hyksos. Gli Hyksos era una popolazione non egizia che aveva conquistato l'Egitto. Quindi Giuseppe, il faraone ai tempi di Giuseppe non è un faraone egizio, ma di un'altra etnia, di un'altra cultura. E a un certo punto nel libro dell'Esodo viene detto: sorse un re che non conosceva Giuseppe. In quel periodo c'è stato un cambio di dinastia in Egitto. Gli Hyksos sono stati cacciati ed è ritornato al potere una dinastia egizia, che vedevano di malocchio degli stranieri sul loro territorio. Mentre gli Hyksos erano anche loro stranieri, non gli dava così fastidio, e capiamo come il popolo di Israele è stato schiavizzato perché c'è stato un cambio di dinastia. Quindi queste coincidenze storiche ci fanno riflettere su come tanti aspetti della Bibbia sono, come dicevamo la volta scorsa, due volte fa, estremamente attendibili e corretti. L'era delle origini. Cosa ci dice la Bibbia? Velocemente, nei primi due capitoli della Genesi viene parlato dell'inizio. Ora, una cosa importante da ricordare è che quello è lo scopo. Chi scriveva questi libri e qual era lo scopo principale? Allora, questi libri, abbiamo detto, tradizionalmente sono assegnati a Mosè, che quindi se li ha scritti Mosè, quando li ha scritti? Li ha scritti quando ha incominciato a essere il responsabile, il leader, il condottiero del popolo di Israele. Per quale motivo Dio ha voluto che lui scrivesse questi libri? Anche raccogliendo delle, magari, memorie storiche. Lo scopo era dare una spiegazione molto semplice, non semplicistica, ma semplice, comprensibile agli ebrei di quell'epoca, di come era iniziato tutto. Perché lo scopo era dare una struttura e un'identità al popolo di Israele. Non poteva dire c'era una volta, allora noi siamo qui, da dove deriviamo? E prima di noi c'era, poi c'era Giuseppe, ma prima di Giuseppe prima c'era Giacobbe, poi c'era Abramo, e prima di Abramo, allora, c'è un'introduzione molto veloce, e proprio leggendo la Genesi troviamo che vengono dedicati 12 capitoli dall'inizio della creazione fino, 11 capitoli, fino ad Abramo. Velocissime, le cose sono velocissime. Poi con Abramo sembra che ci sia un'inchiodata proprio da far bloccare le ruote, perché poi il racconto sembra quasi giornaliero. Non sono più centinaia di anni tra un episodio e l'altro. È un racconto quasi giornaliero. Perché? Perché lo scopo era quello di iniziare il racconto con Abramo. La parte precedente era un'introduzione per far capire alcune cose. Ma lo scopo principale non era raccontare tutto quello che era successo prima. Quello di prima sono soltanto alcuni flash per raccontare alcuni episodi che dessero una spiegazione alle cose. Quindi Nell'origine dell'universo ci troviamo con la creazione e è interessante come nella Bibbia, abbiamo parlato delle traduzioni, tante cose non sono state tradotte. I nomi non sono stati tradotti, i nomi sono stati traslitterati. E noi, se dovessimo tradurre i nomi, è una cosa molto interessante che mi sono messo a fare sulla mia versione della Genesi, non che l'ho tradotta, ho soltanto cambiato queste cose, non mi sono messo a tradurre la Genesi, a tradurre i nomi. Noi scopriamo che il primo uomo si chiamava Terreno. Adamo deriva dal vocabolo Adama, ebraico, che vuol dire terra. Eva vuol dire vita. Quindi se noi dovessimo tradurre i nomi, noi ci troveremmo con, con terreno e vita che vivono nel giardino di delizie. Capite che se noi traducessimo queste cose o ci ricordassimo i significati, cambierebbero un po' le cose. Terreno gli ricorda da dove viene. Dove vivevano ricorda che tipo di posto era. Quindi ci sono queste particolarità. Quindi l'origine in questi, viene messa in questi termini. Ricordiamo che lo scopo era quello di dare proprio un flash introduttivo alla storia di Abramo. Quindi non ricerchiamo nei primi capitoli una attendibilità scientifica come noi la intendiamo ai nostri giorni, perché la mentalità non era quella scientifica attuale e lo scopo non era quello. Non l'avrebbero neanche capito. Quindi, su questo, anche sulle datazioni, ovviamente ci sono molte posizioni, da quella che è molto letterale, quindi fa il conto degli anni di quando è avvenuta la creazione, secondo il computo degli anni, di uno che visse tot anni, eccetera, eccetera, e chi invece prende quello soltanto a livello indicativo, a livello di generazioni, eccetera. Non entriamo in questo argomento. Senz'altro a noi interessa principalmente per la nostra storia quando da Abramo in poi. Da Abramo in poi le date possono essere messe. Abramo, come abbiamo detto già, è circa nel 2000. Dal 2000 avanti Cristo indietro non lo sappiamo. Da almeno 2000 anni in su, a seconda delle discussioni, posizioni che noi possiamo avere, ma queste le lasciamo ad altre cose. Quindi inizia con la storia delle origini, poi c'è l'origine, perché l'età dell'origine? Perché c'è l'origine di tutte le cose, poi c'è l'origine della separazione dell'uomo da Dio. In qualche modo bisognava introdurre la malvagità dell'uomo, quindi il peccato, le sue conseguenze, la prima promessa di una soluzione, l'embrione dell'idea che sarebbe venuto Gesù. La progenie della donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente che era l'espressione di Satana della tentazione e del voler fare le cose di testa propria. Poi troviamo ovviamente l'origine dell'ostilità umana, troviamo anche questo, perché troviamo acquisto che uccide vapore. No? Ci suona strano detto in questo modo, perché non siamo abituati. Però acquisto uccide vapore e vediamo quindi la violenza, ma anche dopo, successivamente, la violenza, l'omicidio comincia a prendere piede. Il voler fare di testa propria, questo seme che è stato seminato, sta portando frutto in modo estremamente veloce. Quindi troviamo nel capitolo 4 questi racconti. Più avanti incominciamo a trovare le prime genealogie. Le genealogie, che sono anche abbastanza noiose da leggere, servivano per dare l'idea che non c'era, non, la storia non era c'era una volta, ma c'è uno che è figlio dell'altro, figlio dell'altro, figlio dell'altro, c'è una discendenza, c'è una continuità, c'è un'identità storica che è estremamente importante. Quindi c'è la discendenza di Terreno e la nascita di Sostituto, no? Il terzo figlio di Terreno e Vita. Ci ho sempre pensato quando a questo nome, questo povero bambino, no? Che nasce e si porta dietro un'eredità, un carico assurdo, perché viene chiamato Sostituto. Perché? No, perché c'era tuo fratello, ma lui è morto, quindi tu sostituisci lui. No? Non è molto bello sapere che siamo i sostituti di qualcun altro. Però questi sono i significati, perché adesso noi diamo i nomi molto spesso. Perché l'hai chiamato? Ma mi piaceva il nome, suonava bene, qualche volta era perché lo zio, il nonno, la nonna. E allora magari portiamo dei nomi a volte improponibili, perché la nonna si chiamava così e si siamo dovuti chiamare come la nonna. Altre volte non ci chiamiamo come certe persone, no, perché se soltanto mi viene in mente quel nome, ma allora i nomi erano un po' l'espressione della persona o un augurio sulla persona. Quindi i nomi avevano tutti un significato molto importante. Quindi troviamo questa l'origine dei popoli e poi troviamo il primo giudizio. Quindi troviamo l'origine dell'universo, l'origine della separazione, l'origine dell'ostilità, l'origine dei popoli, il primo giudizio di Dio. L'umanità comincia a essere abbastanza indisciplinata, ribellione, differenza di Dio, autonomia, e Dio interviene col diluvio. Dice: adesso basta. Adesso azzeriamo, giriamo pagina, azzeriamo le cose e ricominciamo da capo. Quindi troviamo il diluvio. Calcoliamo che siamo solamente all'ottavo capitolo. Quanto tempo è passato? Sono passati di anni, centinaia, facendo il conto vengono fuori circa, anche soltanto il conto biblico letterale, 1600 anni, grosso modo, quindi siamo in maniera molto veloce. E col diluvio abbiamo un nuovo principio, il patto con riposo. Dio fa il primo patto con riposo, si chiamava così. Quello che noi chiamiamo Noè si chiamava riposo, e c'è la sua discendenza. L'arcobaleno è sempre stato interpretato come l'arco che Dio mette fra le nuvole per ricordarsi di non struggere più l'umanità. L'arco era il simbolo della guerra, era l'arma offensiva. La spada poteva essere anche difensiva, l'arco non è difensivo. Arco e frecce sono solamente un'arma offensiva. E gli dice: ok, va bene, non lo faccio più. Quindi in questo è stato identificato l'arcobaleno, questo fenomeno che avviene quando piove e poi spunta al sole, proprio per ricordare questo. E da riposo ricomincia la ripopolazione della terra con i suoi figli. Sem, che significava rinomanza, poi c'era un altro figlio bollente, no? Che è quello che prende in giro il papà che si era ubriacato, Cam, e Yafet, che vuol dire che si estende, e che è quello che si è esteso di più come discendenza nel nord del mondo. Quindi c'è un nuovo inizio, cioè è il momento delle origini. Capite perché l'introduzione? Vengono date le spiegazioni per delle cose che gli ebrei vedevano, dice, allora le cose sono iniziate in questo modo, quindi vengono date dei flash su questo. Quindi l'origine delle lingue, dice sì va bene, ma se tutti discendiamo da Noè, com'è che tutti parliamo, non tutti parliamo la stessa lingua? E dice, beh c'è una spiegazione anche per questo, e c'è quindi la torre di confusione, il racconto della torre di confusione. Babele vuol dire confusione. Capite come i nomi avevano un significato legato a quello che succedeva e potremmo vederlo tante altre volte nella Bibbia. L'arroganza, la presunzione delle persone, la natura umana non era cambiata. C'era stato il diluvio, c'è stata la punizione di Dio, ma la natura umana non era cambiata. Questo potrebbe farci riflettere su tante cose, che gli interventi di Dio nella nostra vita, le punizioni a volte, o le conseguenze, non tanto le punizioni, ma le conseguenze di certi nostri errori, non automaticamente ci cambiano. Magari per un periodo stiamo un pochettino inquadrati, per un periodo ce li inquadriamo un po', e poi tendiamo a ricominciare come prima, se non stiamo attenti. E questa sarà la storia di tutto il popolo di Israele. Dio interveniva, per un po' stavano a posto, poi ricominciavano, e continua in tutta la storia del popolo di Israele. Questo su e giù, su e giù, su e giù, questa instabilità del voler seguire Dio. Poi ovviamente c'è l'origine delle varie popolazioni, e con questo finisce la parte introduttiva. Quindi a questo punto, col capitolo successivo, capitolo 12, entra in gioco Abramo con suo padre. Ma in questo periodo abbiamo detto che c'era anche Giobbe. Quindi Giobbe, anche lui, come si chiamava Giobbe? Un nome che esprimeva quello che è stata una parte della sua esperienza. Perseguitato vuol dire. E col libro di Giobbe vediamo come il problema della sofferenza, il perché noi soffriamo, è stato una costante nella storia dell'umanità. Perché bisogna soffrire? Se Dio è buono, perché permette la sofferenza? La sofferenza è una punizione di Dio? Tutte domande che vengono fuori adesso, a noi, ma che già negli albori della nostra storia c'erano. Degli amici dicevano, è un libro bello Giobbe, un po' lungo, un po' noioso da leggere, perché essendo scritto in maniera poetica, è ripetitivo. Dice le cose in maniera poetica ed è ripetitivo, e quello lo appesantisce. Ma è un libro bello perché esprime tante sensazioni, tanti sentimenti. E i tre amici di Giobbe, chi in un modo, chi in un altro, tre cari amici di Giobbe, che hanno fatto un viaggio lunghissimo per andare a trovare quando hanno scoperto quello che gli era successo, loro erano convinti che il male deriva da una punizione di Dio. Se tu stai male, vuol dire che hai sbagliato, e Dio ti sta punendo, punto. Quindi, ma io non ho fatto niente di male. Giobbe, non raccontare storie, se stai male vuol dire che hai peccato contro Dio. Ma dice, ma io non ho fatto niente. No, non è possibile. Se le conseguenze sono queste, le cause sono senz'altro queste qua. E Giobbe a questo si ribella, perché poi il prologo dice un'altra cosa. Dice, non c'era nessuno che era come Giobbe. Dio si poteva vantare di Giobbe. Tutti questi guai succedono proprio perché Dio si poteva vantare di Giobbe. Gli amici gli dicono, no, questo ti succede perché tu stai disubbidendo a Dio. Quindi questa lotta, questa discussione, finché alla fine Dio non si rivela a Giobbe, dice Giobbe, ma tu cosa vuoi da me? Chi sei tu per mettere me sotto osservazione e sotto giudizio? E quindi Giobbe, quando ha questa rivelazione della grandezza, della maestosità, della sovranità di Dio, dice, scusami, non capisco niente, mi fermo qua. Non so se avete visto su internet, si trova, mi sembra su YouTube, dei video che fanno vedere le dimensioni della Terra rispetto agli altri pianeti. Se non li avete visto, è interessante andarlo a vedere, perché fa vedere allora la Terra, no? Poi c'è la Luna, la Terra e gli altri pianeti. E più o meno è un po' più piccolo di altri pianeti, però la Terra c'è. Poi fa vedere il Sole e di fronte al Sole la Terra è un po' piccolina. Poi fa vedere altre stelle, per cui se il Sole è grosso così, l'altra stella è grossa così. E poi fa vedere quell'altra stella che è grossa ancora di più. E ti accorgi che la Terra è diventata un niente. E noi sulla Terra pensiamo di poter capire tutto. Praticamente Giobbe si trova a confronto con questo. Giobbe, sei un granellino di un granellino di fronte a una montagna. Cosa vuoi capire? E a volte noi dobbiamo riflettere su queste cose. E poi inizia la storia di Abramo, l'origine del popolo scelto da Dio. Questo è il punto di inizio della storia. Il resto è stata introduzione. Questo è il punto di inizio della storia. Cambia il ritmo. Dio interviene e dice, io scelgo Abramo. Abramo che vuol dire padre eccelso, questo è il significato della parola, padre eccelso. Dio sceglie una persona e inizia l'epoca dei patriarchi. Patriarchi perché sono le persone, i padri che hanno dato origine al popolo. Ne abbiamo quattro tutto sommato che possiamo considerare come padre eccelso, che diventa padre di moltitudini. Tante volte non lo notiamo, ma Dio cambia il nome ad Abramo. Noi lo pronunciamo sempre allo stesso modo, ma il suo nome inizialmente era Abramo, successivamente diventa Abramo con due A, che vuol dire un'altra cosa, una piccola variazione, ma che cambia il significato. Tu sarai padre di moltitudini. Cioè, a volte Dio ha un senso dell'umorismo incredibile. Lo dice uno che non ha figli, che è vecchio, la moglie è menopausa, e dice tu sarai padre di un sacco di persone. E vabbè, l'umorismo tante volte di Dio. E poi interviene in questo. Quindi padre eccelso diventa padre di moltitudini. Si sistema nella terra promessa, che è ancora promessa, lui non ha niente. In quella terra lui non conquista niente. L'unico possedimento che avrà Abramo, che avranno gli ebrei, fino alla conquista, dopo l'uscita dall'Egitto, lo sapete cosa sarà? Una tomba. L'unica cosa che Abramo possiede di quella terra promessa è la tomba di sua moglie, che è l'unico pezzo di terra che riesce a comprare dalle popolazioni lì. Quindi è preso come esempio della fede perché per quando Dio gli dice tu sarai padre di un sacco di persone, da te discenderà un popolo immenso pur non avendo figli, lui dice ok, se lo dici tu sarà vero. Succederà, no? Crede contro ogni evidenza. E poi la storia prosegue, ci sono tanti episodi nella vita di Abramo. Dio mette alla prova le sue priorità. Dice tu mi riconosci veramente come Dio? Bene, allora adesso che ti ho fatto miracolosamente nascere un figlio, adesso lo uccidi offrendomelo in sacrificio. Incongruenze, diceva, no, scusa, forse ti sei sbagliato. Abramo che però ha paura delle persone, fa vedere l'umanità delle persone, perché quando per problemi economici si trasferiscono anche loro, evidentemente quando si trasferiscono la moglie era ancora molto bella, dice qui se vedo mia moglie, per portarmi via la moglie mi ammazzano, non dire che sei mia moglie. Di che sei mia sorella, almeno, che poi non era così, era una mezza bugia, perché era una sorellastra, Quindi era una mezza, non è proprio una bugia. A metà. No. Tu di che sei mia sorella? È mezzo vero. Taci il fatto che sei mia moglie. Di la parte che possiamo dire, che sei mia sorella. Si preoccupa per il figlio. Che il figlio probabilmente era quello che adesso chiamiamo un po' un bamboccione. Cioè, il padre ha dovuto cercare la moglie. No? Ci ha dovuto pensare il padre. A mandare qualcuno a cercare moglie per il figlio. Lui evidentemente non la trovava, non era capace, eccetera. Per chi? Ha trovato moglie a chi? A suo figlio risata. Per questo è il significato del nome di Isacco. Adesso potremmo dire Ilario, forse, potremmo metterlo come nome, ma voleva dire risata, perché quando è stato detto Sara si è messa a ridere. Quindi Isacco è un personaggio un po' schiacciato tra un padre molto importante e un figlio molto importante. Di Isacco viene detto abbastanza poco. È una persona molto passiva, è nato quando i genitori erano molto vecchi, non era intraprendente, evidentemente, perché gli hanno dovuto cercare la moglie, e poi viene manipolato dalla moglie e dal figlio, perché poi la moglie lo manipola per favorire uno dei figli, mentre lui teneva per un altro figlio, quindi troviamo già una famiglia sconquassata, uno teneva per uno e uno teneva per l'altro, no? E i figli che litigavano l'uno con l'altro, quindi la storia di Giacobbe, che compra, ricatta il fratello. I rapporti fra i fratelli nella Bibbia sono bellissimi. Acquisto che uccide vapore. No? Risata che è in antagonismo con suo fratellastro. Giacobbe e Esaù che si sconano l'uno con l'altro. Proprio c'è una bellissima, praticamente come succede tante volte in famiglia, no? Quando dicono, i miei figli litigano sempre, normale, lo dice anche la Bibbia, non è niente di strano. Quindi anche lui non può avere figli, finalmente riesce ad avere un figlio che si chiama Imbroglione. Ha due figli, uno che si chiama Imbroglione e suo fratello che si chiama Peloso. Esaù, Peloso, poi viene soprannominato Rosso. Peloso il Rosso, no? Perché era peloso ed era rosso come colore. Quindi già il nome Imbroglione parla molto della storia di Giacobbe, perché è tutto un intrallazzare con il padre, con il fratello che lo imbroglia, con il padre che lo imbroglia, poi va, scappa di casa, ha paura, scappa di casa, torna dalle origini della mamma e lì cerca di imbrogliare il futuro suocero, suo zio, ma hanno imbrogliato lui, perché si è messo d'accordo, senti, mi piace tua figlia, mia cugina, la posso sposare? Sì, non ci sono problemi, lavori per me gratis 7 anni. Ora fate un po' il conto di quanto gli è costato, no? Ai prezzi attuali di mercato, non delle mogli, degli stipendi, no? Uno stipendio lordo di 7 anni. Viene parecchio, perché minimo un lordo sono 2.500 euro, 3.000 euro al mese. 35.000 euro l'anno moltiplicate per 7 anni, una cifra gli è costata questa moglie. Poi giorno del matrimonio, tutti in festa, eccetera, alla sera, probabilmente festeggiavano bene col vino, perché alla sera, la prima notte, lui non si accorge che gli è andata un'altra donna. Lo imbrogliano, gli danno la sorella, è più vecchia, qui usiamo da queste parti, e da queste parti usiamo così, e gli infila nel letto la sorella che lui non voleva. E poi dice, e adesso, non preoccupate, adesso mi servi per altri 7 anni e ti do anche l'altra. No, quindi è stato manipolato per bene. Poi lui si vendica e così. Torna, poi torna in Palestina. Quindi ci sono tanti episodi. Vi faccio questa carrellata per invogliarvi a leggerli. Perché così, se li leggete, poi vi ricordate tutto l'insieme. Ma Giacobbe, una famiglia un po' problematica, due mogli, eccetera, conflitto di lotta, eccetera, ha 12 figli. Anche lì ogni figlio ha un nome specifico, eh? E quello che emerge di più per la storia è ancora il significato di Giuseppe. Quando nasce Giuseppe, la loro speranza è che ne abbia ancora di figli, perché aveva avuto figlio da quella donna che lui voleva sposare, quella di cui si era innamorato, non poteva avere figli. Dopo molti anni finalmente ha un figlio, questo che dice, beh, ne vorrei ancora. Quindi il significato può essere associato a questo. E lì c'è la storia di Giuseppe che, come tutte le famiglie, diciamo prima, i fratelli si voleva molto bene, litiga con, va in conflitto con i fratelli per cose che raccontava, poi era il cocco di papà, favorito, eccetera, quindi anche Giacobbe non è stato molto accorto in questo. I fratelli lo vogliono uccidere per vendicarsi, poi qualcuno dice, ma no, non uccidiamolo, dai, tutto sommato è nostro fratello, vabbè, vendiamolo. Lo vendiamo a dei mercanti, loro potono in Egitto. In Egitto la storia di Giuseppe è molto bella, si trova a fare le cose bene, lui è un servo, però fa le cose molto bene, questo lo porta a salire di grado, a essere il maggiordomo di fiducia in casa, la moglie del suo padrone in trallanza perché vorrebbe stare con lui mentre lui non vuole, allora lo accusa e quindi va a finire in prigione. E in prigione, dice, io cosa ho fatto di male per andare a finire in prigione? Sono in prigione perché mi volevo comportare bene. Quindi sono qui, poi interpreta dei sogni e viene riportato da un giorno all'altro, dalla mattina a sera, da essere un carcerato, viene a essere il governatore di tutto l'Egitto. Questo gli permette di affrontare questa crisi economica, questa grande carestia che il popolo di Israele, la famiglia di Israele, che intanto era cambiato il nome, Giacobbe gli ha cambiato il nome, è stato chiamato Israele, lottatore con Dio. E dobbiamo affrontare una situazione, una crisi economica, e quindi migrano tutti in Egitto. E si stabiliscono in Egitto, poi non tornano più indietro, anche quando la carestia finisce, restano evidentemente in Egitto, perché li ritroviamo dopo 400 anni. Quindi non si sono più mossi. Hanno dimenticato che avrebbe dovuto essere soltanto un trasferimento temporaneo. E anche questo deve farci pensare. A volte noi le cose temporanee diventano definitive perché ci troviamo troppo bene, anche se non è il posto migliore. Carrellata velocissima. Quindi, cosa vediamo? Vediamo la sovranità di Dio in questa carrellata. In che cosa? Troviamo la sovranità di Dio nella creazione. Troviamo la sovranità di Dio nella decisione di una soluzione, prima con Adamo, e di un patto con Noè, l'arco, e nel patto con Abramo, simbolizzato poi dalla circoncisione. La circoncisione sarà un segno indelebile sul vostro corpo degli uomini, erano gli uomini che contavano, le donne non contavano molto a quell'epoca, che voi appartenete a un popolo particolare, che io ho fatto un patto specifico con voi. Vediamo la sovranità di Dio nella scelta immeritata. È sempre Dio che sceglie. Fra tutte le persone che c'erano al mondo, a quell'epoca sceglie Abramo. Perché? Ha scelto lui. Non era più bravo, non era più bello, non era più capace, non era più ricco, era uno fra tanti. Ha scelto Abramo. E non altri. Dei figli di Abramo ne ha due. Ismaele e Isacco, lui vuole Isacco. Isacco ha due figli. Giacobbe e Esaù, e lui dice no, voglio Giacobbe, è lui che sceglie, non dipende, e sceglie prima che loro si comportino bene o male, quindi vuol dire che non dipendeva dal loro comportamento. Ritorniamo alla grazia di cui ci parlava Samuele, non è per meriti, ma è per grazia. la sovranità di Dio nella cura delle persone scelte, di come si prende cura di Isacco, di Ismaele, anche di Ismaele, perché non lo abbandona, e dice anche lui diventerà una grande nazione. E quello è un grande problema, perché la grande nazione che è discesa da Israele è la popolazione araba, con tutto quello che per tutti i secoli ha voluto dire il conflitto tra Israele e tutte le popolazioni arabe della zona. Isacco, Giuseppe, la sovranità di Dio nella sofferenza umana, la vediamo in Giobbe. Quindi possiamo vedere come Dio conduce la storia anche se noi non ce ne accorgiamo. E se Dio non cambia, vuol dire che Dio è lo stesso. E voglio finire con la lettura di questo Salmo, preso dalla versione interconfessionale. Salmo 78, solamente all'inizio. Dice, popolo mio, ascolta il mio insegnamento, presta attenzione ad ogni mia parola. Voglio esprimermi con un racconto, meditare le lezioni del passato. È storia per noi familiare. Molte volte l'abbiamo ascoltata, la ripetevano a noi i nostri vecchi. Non la terremo nascosta ai nostri figli, racconteremo alla nuova generazione le stupende opere del Signore, la sua potenza e i miracoli da Lui compiuti. Egli ha fissato una norma per il suo popolo, ha stabilito una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di insegnare questa storia ai loro figli. Ogni generazione che verrà, quella dei figli che nasceranno, possa a sua volta impararla. Raccomanda ai propri figli di mettere in Dio la loro fiducia, di non dimenticare le sue opere, di osservare i suoi comandamenti. Allora non saranno come i loro antenati, un popolo disubbidiente e ribelle, generazione dal cuore incostante, profondamente infedele a Dio. Una bella esortazione che possiamo prendere per noi. Ma se noi abbiamo letto una storia familiare, molte volte l'abbiamo ascoltata, non la terremo nascosta, la racconteremo, ci è stato comandato di insegnare ai nostri figli, di mettere, per mettere la loro fiducia in Dio e di non dimenticare le sue opere, dobbiamo farci alcune domande. Ci è familiare questa storia? Interessante. Questa storia che ci è familiare, ma ci è davvero familiare? Ce la conosciamo? Familiare vuol dire che la sappiamo così, che fa parte della nostra esperienza. La conosciamo? La teniamo per noi o la insegniamo anche agli altri? Tante volte sentiamo, no, io non, queste cose ai miei figli non le insegno, poi da grande sceglieranno per conto loro. Poi ci penseranno gli altri, ci penserà la scuola domenicale, ci penserà quando andranno agli studi biblici, ci penserà quando faranno parte del gruppo dei giovani. Quello deve essere un di più. Siamo noi che dobbiamo insegnarla ai nostri figli. Ma per farlo dobbiamo prima di tutto conoscerla noi. Perché se non la conosciamo non insegniamo niente a nessuno e non ci è familiare. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo ricordare. Quindi qualche idea. Potrebbe essere quella di leggere la Genesi, un'idea da portare avanti nelle prossime settimane. Leggere la Genesi evidenziando come Dio intervenne nella vita dei patriarchi e i testi che mi colpiscono e mi parlano in modo diretto. Questa potrebbe essere una cosa che potremmo fare per incominciare a conoscere meglio questa storia che dovrebbe esserci familiare, speriamo che lo sia già. Oppure potremmo leggere un libro che riassume la storia biblica e mi aiuti nella sua comprensione. Ad esempio, la nuova versione del commentario biblico illustrato, c'è una nuova versione di questo, dove ci sono tutte le cose che vi sto dicendo e molte, molte, molte di più. Ci sono anche le fotografie per le persone che guardano solo i fumetti e non perdono troppo tempo a leggere, almeno vedono le foto delle varie cose. Oppure, come vi ho già detto un'altra volta, la Bibbia per tutti, una introduzione a tutta la Bibbia, scritta in maniera molto semplice, molto immediata, molto giovane, così complicata da non riuscire a leggere, perché è proprio la Bibbia per tutti, in modo che tutti possano capire qualcosa della Bibbia. Quindi questa è un'altra idea. Un'altra idea potrebbe essere quella di leggere, prima la prossima puntata, che dovrebbe essere l'11 di ottobre, il libro dell'Esodo e dei Numeri, in modo che quando parleremo di questo già avete letto qualcosa. Un'altra idea potrebbe essere quella di abbonarmi a Per l'ora che passa. È un libretto di riflessioni bibliche quotidiane. Ogni giorno c'è un testo biblico da leggere, una paginetta di riflessioni scritte da vari fratelli e sorelle, pubblicato dalla Casa della Bibbia. C'è anche un piano di lettura della Bibbia, ma questo si sovrapporrebbe a quello che ci manda regolarmente Simone insieme alle notizie, quindi il piano della Bibbia di lettura ce l'abbiamo già, se qualcuno lo sta seguendo, speriamo di sì. Riflessioni giorno per giorno, può essere questo, e in questo nel giro di un po' di anni copre tutta la Bibbia, quindi c'è un percorso proprio di un libro per volta di varie riflessioni scritte da vari autori. Quindi gli strumenti ce l'abbiamo. La mia speranza, lo scopo un po' di questi incontri, è quello di farvi venire voglia di leggere di più la Bibbia, di approfondire, di studiarla, per conoscere meglio il Dio che noi abbiamo detto che lodiamo, che adoriamo, eccetera. Quindi chiediamo che il Signore ci metta questa voglia di conoscere più questo libro, che non possiamo conoscere Dio se non conosciamo il modo in cui Dio si è rivelato a noi, cioè attraverso la Bibbia.